Facciamo ora qualche breve considerazione in relazione a Piazza della Signoria, che sostanzialmente è la piazza di Firenze, proprio sede del potere civile e della vita sociale, insomma, della città. Chiaramente si trova in una parte della Firenze medievale e è poco distante dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Allora, possiamo dire che la piazza ha cominciato ad assumere la forma attuale intorno alla seconda metà del 200, quando le case dei Ghibellini furono demolite proprio dai Guelfi vittoriosi a Benevento, però diciamo, non diedero all'area un'impostazione coerente e unitaria. Diciamo che successivamente abbiamo l'erezione del Palazzo della Signoria, quindi la piazza divenne proprio il centro della vita politica della città, che fu appunto caratterizzata anche dall'aggiunta nel XIV secolo della loggia della Signoria per le cerimonie pubbliche e il Tribunale della Mercanzia, che era stato istituito per dirimere le controversie civili e commerciali. Pensate che la piazza era anche la sede delle pubbliche esecuzioni e la più famosa è quella del 1498 quando Girolamo Savonarola, di cui abbiamo già parlato, quindi questa sorta di predicatore che voleva riproporre una sorta di religiosità autentica, fu impiccato e bruciato per eresia addirittura. Questo evento è ricordato tra l'altro da una targa sulla piazza di fronte alla fontana del Nettuno. E sostanzialmente fu impiccato nello stesso luogo in cui con i suoi discepoli aveva realizzato il cosiddetto falò delle vanità e aveva dato alle fiamme libri, poesie, tavoli da gioco, vestiti che erano considerati comunque contrari a quelli che era la religione cristiana più autentica. Allora, l'elemento centrale della piazza è Palazzo Vecchio, che risale appunto al 300, quindi tra il 1299 e il 1314 è stato realizzato per dare proprio una sede degna ai priori delle arti, cioè ai rappresentanti delle corporazioni professionali. Il progetto architettonico si può riferire ad Arnolfo Di Cambio, che appunto è una figura importante nel panorama artistico e culturale del tempo, come vi ricorderete, nel senso che è stato uno scultore, architetto, urbanista italiano attivo proprio tra Roma e Firenze in questo periodo e che diciamo si era formato nella bottega di Nicola Pisano, cioè uno dei più importanti artisti, in particolar modo scultori del periodo gotico. Sì, tenete presente che Arnolfo Di Cambio negli ultimi anni del XIII secolo era stato impegnato nei più importanti cantieri fiorentini, cioè il Duomo, Santa Croce, la nuova Cerchia delle Mura, quindi era una figura richiesta e molto importante proprio per questo periodo storico. Interessante proprio all'interno di questo spazio la loggia della Signoria o dei Lanzi. Allora, la loggia della Signoria è stata chiamata anche loggia dei Lanzi perché nel 1527 si accamparono i Lanzichenecchi, quindi in realtà diciamo il nome originario sarebbe loggia della Signoria e viene realizzata nella seconda metà del 300 da appunto alcune figure importanti del tempo che in qualche modo creano uno stile che ricorda elementi gotici, per esempio guardate i pilastri a fascio oppure il coronamento traforato, però anche elementi di matrice classica come gli archi a tutto sesto, secondo anche così un'interpretazione italiana, in particolar modo fiorentina, di quello che era il linguaggio gotico. Ecco, la loggia nel corso del Cinquecento perse la sua originaria funzione e diciamo che divenne una sorta di museo a cielo aperto. Infatti, Cosimo I, nella metà del Cinquecento, pose per esempio il Perseo di Cellini, oppure, non so, Francesco I vi colloca il Ratto delle Sabine di Gian Bologna. Quindi tutta una serie di importantissime sculture che poi hanno fatto sempre la storia dell'arte italiana. Facciamo quindi un breve excursus, proprio molto veloce, su quelle che sono le statue di Piazza della Signoria, che non sono solo, diciamo, un elemento decorativo, però sono anche proprio un ciclo allegorico, generalmente laico, che in qualche modo avrebbe dovuto ispirare non solo i governanti, ma anche i cittadini una volta che si recavano a Palazzo Vecchio. Quindi davanti al palazzo, diciamo, si trovano le sculture più antiche che, diciamo, un tempo erano proprio più avanti verso la piazza. E tra queste ci sono il Marzocco, che è un'opera di Donatello in pietra, che adesso si trova al Museo del Bargello. E adesso è stata sostituita sostanzialmente da una copia. Poi abbiamo Giuditta e Oloferne, sempre di Donatello, in questo caso è una statua bronzea realizzata sul finire della carriera di Donatello e appunto dagli anni 80 del Novecento è conservata nella Sala dei Gigli di Palazzo Vecchio. Diciamo che è appunto. Tutti questi riferimenti sono importanti proprio per il significato che avevano. La Giuditta, per esempio, è un simbolo dell'autonomia politica della Repubblica Fiorentina. Fu saccheggiata proprio dal Palazzo Medici dopo la cacciata dei Medici. Infatti, appunto, inizialmente ornava una fontana del giardino di Palazzo Medici e quindi simboleggia in questo caso la vittoria del popolo contro i tiranni. Quando i Medici torneranno a Firenze, anche se gran parte del loro patrimonio poi viene riacquisito e riunito nuovamente nelle collezioni della famiglia, la Giuditta rimase in piazza proprio per non offendere la sensibilità del popolo. Un altro capitolo importante è appunto quello del David di Michelangelo. Ancora una volta abbiamo una copia rispetto, diciamo, all'opera originale, visibile appunto all'esterno, e quest'opera venne realizzata appunto da Michelangelo quando c'era l'importante stagione di Savonarola, e quindi ancora una volta il suo significato è diciamo quello del popolo di Firenze che è rappresentato dal David che con l'aiuto di Dio sconfigge proprio il tiranno Golia, quindi la potenza della Repubblica Fiorentina in qualche modo, no? E poi abbiamo sempre visibile insomma il Perseo di Cellini, sempre nella loggia dei Lanzi, in questo caso commissionato da Cosimo I dopo che i Medici erano stati reinsediati appunto a Firenze, e quindi vedete il Perseo che alza la testa di questa medusa sconfitta da cui escono i serpenti, che appunto in qualche modo simboleggia il taglionetto con l'esperienza repubblicana. Quindi il Perseo invece ha un significato diverso, no? Cioè la rivincita dei Medici rispetto alla Repubblica precedente. Poi ci sono l'Ercole Caco di Bandinelli che sta accanto al David e rappresenta proprio la vittoria con la forza e l'astuzia contro i malvagi, e appunto anche questo è tratto in questo caso da un mito, cioè delle 12 fatiche di Ercole. E questa scultura sarebbe dovuta essere realizzata in un primo momento da Michelangelo, però siccome era molto impegnato, venne affidata a quest'altro artista, Bandinelli, Baccio Bandinelli, che cercò di anche insomma, emulare lo stile del David, però insomma con qualche difficoltà, diciamo. Altre opere importanti sono la Fontana del Nettuno di Bartolomeo Mannati, e tra l'altro realizzata insieme ad allievi come il Gian Bologna, che è un importante insomma, artista dell'epoca, era uno scultore fiammingo in realtà, infatti il suo vero nome sarebbe Jean de Boulogne, attivo proprio soprattutto a Firenze, e tenete conto che la Fontana del Nettuno è la prima fontana pubblica di Firenze, quindi anche, insomma, ha anche un valore abbastanza importante per questa ragione. Sempre in posizione centrale, a sinistra rispetto a Palazzo Vecchio, abbiamo anche la statua equestre di Cosimo I, sempre realizzata appunto in bronzo dal Gian Bologna. Quindi anche questo, insomma, è da considerare. Una curiosità, relativa appunto a Palazzo Vecchio, su un angolo di Palazzo Vecchio, dalla parte degli Uffizi, c'è un profilo maschile detto l'Importuno, che è stato proprio sbozzato su una pietra del bugnato, quindi della parte appunto di muratura, ecco, della struttura. E secondo la leggenda sarebbe stata un'opera proprio estemporanea, così immediata, realizzata senza tanti progetti da Michelangelo Buonarroti, che quindi in qualche modo avrebbe fatto una sorta di esercizio di bravura.